Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, benvenuti a un'altra puntata di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 11.30 fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini. 331-6214013 per scriverci durante questa puntata con Telegram o con un SMS, diretta @popolarenetwork.it per una mail, oppure la nostra mail di trasmissione cult@radiopopolare.it o ancora la nostra pagina Facebook Cult Radio Popolare. Ci ritroverete in podcast sul sito o sull'app di Radio Popolare al termine di questa trasmissione con gli argomenti di cui vi abbiamo parlato, che sono: in chiusura di puntata, come sempre, la rubrica di musica classica a cura di Giuseppe Califano. Sentiremo Andrea Spreafico, che in duo, poi vedremo con chi, propone nell'ambito del Festival Fog al Triennale di Milano Bad Dante, Bad English, Bad Opera. Alla Biennale della Democrazia ci andiamo con Lucilla Moliterno per parlare del programma dell'edizione 2023. Nella prima parte mi raggiungerà tra un po' Tiziana Ricci per parlare di una mostra dedicata a Felice Casorati a Parma. Do il benvenuto adesso alla nostra prima ospite, con piacere, una delle protagoniste del recente Festival I Boreali, il festival che ogni anno Iperborea organizza in vari luoghi a Milano. Iperborea, la casa editrice che molti di voi già conoscono, che si dedica alla letteratura del Nord Europa. Gudrun Eva Minervudottir è qui con noi per parlarci del suo ultimo libro, Metodi per sopravvivere. Hello, welcome.
Buongiorno, thank you.
Buongiorno, buongiorno. This book, it's not only one story. There are many stories, starting from the way in which you tell them, because every character tells his or her story in first person, which makes a difference, because it's just like moving the eye of a camera and seeing reality in different ways, because obviously their lives cross and interact and everything changes for every one of them. Le ho chiesto come prima cosa, Metodi per sopravvivere è scritto come una storia, ma più che altro come tante storie, perché ciascun personaggio racconta la propria in prima persona, le loro vite si intersecano e poi ovviamente cambiano anche in funzione di che cosa fanno, dicono, agiscono gli altri. Why did you choose this particular form of writing? Perché ha scelto questa forma di scrittura del suo romanzo?
Well, as a writer and as a reader, I truly enjoy the multi-voiced novel. Mm. And because you get to see things from many points of view, and you get to see maybe the same occurrence from many points of view. And when you have many main characters, you also get to see the characters both from the inside and from the outside. And I think it just makes for a really, very well-rounded picture of what's going on.
Sì, dice Gudrun Eva Minervudottir che lei ha una grande passione per i romanzi scritti a più voci, multivocali potremmo definirli, perché ovviamente, come si diceva, offrono più punti di vista, in particolare più punti di vista, talvolta sullo stesso episodio, sullo stesso avvenimento o lo stesso contesto, e quindi è un bel modo per avere una visione grandangolare su una situazione, su una realtà, su una storia, saperla da dentro e saperla anche da fuori. Will you introduce us your characters, because it's the way in which we get to know them reading the book.
Mm-hmm.
Le ho chiesto di introdurre, di presentarci i suoi personaggi.
Yes, I will try. first we have Hannah. She is a young girl of 16 who has just moved to a scarcely populated area, summer house close to a small village with her mother. They are moving house, they are kind of in between houses, not homeless, but you know, borrowing a summer house, so they have some place to stay. And then we have Árni. He is a middle-aged man who has just heard from a doctor that he has a very serious condition, due to total lack of exercise. So he has just gotten a dog, a very big and strong and willful dog who kind of drags him around.
Alphonse.
drags him around the area, so he gets the exercise.
I'll translate the first two characters,
yes,
and then we go on.
Thank you. Yes.
Siamo ovviamente in Islanda, avrete capito dal nome, Minervudóttir, ormai abbiamo imparato qui a Calt che i nomi femminili islandesi finiscono spesso così. Dicevo, il primo personaggio è quello di Hannah, che è una ragazza di 16 anni che si è trasferita da poco in una zona poco popolata dalle parti di Reykjavik, ma nei sobborghi, e con sua madre vivono in ristrettezze, quindi sono riuscite a prendere in prestito una casa dove si trasferiscono. Poi c'è Árni, che è molto, come dire, una salute molto malferma dovuta alla mancanza di esercizio fisico, e allora si è preso un cane molto pieno di energia che si chiama Alphonse, che lo trascina in giro per tutto il circondario.
Then we have Aaron Snyder, who is kind of the main character. He's like an extra center of the story, because it revolves around him. He is a young boy, he's 11, and he has committed a kind of a crime, but he is too young to be really held accountable for such a crime. But he is a bit of an outcast in the community anyways. And the people around him, especially the other three main characters, they can sense that he is in danger of being left out, being left out of the community,
mm-hmm.
and they feel that they have to catch him before it's too late,
mm-hmm.
while he can still relate to adults innocently as a child and trust them,
mm-hmm.
And before he becomes an angry young man.
Yeah.
And then there is Borg. Oh, do you want to have
no, a... No, we can two by two.
Okay. And then there's Borghildur, who is a woman who has just lost her husband, the love of her life, and she is in a lot of pain and going through a big sorrow. And she runs a guest house. I'll give you space to translate.
Allora, dicevamo, un altro personaggio, forse il personaggio principale su cui ruota buona parte del romanzo, è Aaron, che è un ragazzo di 11 anni che ha commesso un crimine, ma è troppo giovane per essere incarcerato, rischia di diventare un outcast, cioè uno spostato, potremmo dire, un ragazzo ai margini della società e della comunità, e anche gli altri personaggi principali del romanzo si rendono conto di questo rischio e cercano di riportarlo in qualche modo in seno alla comunità prima che diventi un giovane arrabbiato, quando ha ancora gli occhi innocenti dell'infanzia e dell'inizio dell'adolescenza. Mentre Borghildur è una vedova che ha appena perso il marito, l'amore della sua vita, e che gestisce una pensione, e quindi anche lei è in contatto con molti personaggi.
Exactly, and maybe it makes the writing at least a bit more complicated to have so many main characters, mm-hmm. because they each have their own story arc, and it all has to be connected, and they all have to affect one another. But I believe it is worth it, and in the end, the story itself is not complicated. Mm. Only the writing of it, so you can hold the threads together and make it all work in a, like a chorus.
Yes. Forse è un po' complicato avere così tanti personaggi principali, abbiamo detto, si esprimono in prima persona e quindi come se fossero tutti quanti al centro del racconto a turno, ma Gudrun Eva pensa che sia un sistema molto efficace per raccontare una storia che di per sé non è complicata, è una storia semplice, semplicemente, come abbiamo detto, è vista e raccontata da diversi punti di vista, creando un effetto più completo e soprattutto la possibilità di avere una visione completa non solo di una comunità, ma anche di un universo, di una di un modo di sentire e soprattutto di una storia. In fact, this is something that works very, very well. I'm sure you know, and many people have told you, you are an important writer. It's something that doesn't complicate the reading, just makes it more, with more shades,
yes,
with more colors and everything.
Layered.
And we get the impression of knowing more mm-hmm. than every character knows.
Oh, exactly. That's what I was aiming for. The reader feeling all knowing. It's a very satisfying feeling.
Yes, it is. In questa conversazione che abbiamo fatto dicevamo, non ho la sensazione, dico io, che questa cosa infatti complichi la lettura, anzi, e poi del resto, insomma, Mine Rudotti Re, una scrittrice importante, ha ricevuto tanti premi, evidentemente il mestiere lo conosce, non è quello il punto. Il punto è che la sensazione che si riceve, almeno a mio avviso, da questo libro, è che il lettore sia a conoscenza di tante cose, sappia tutto da parte di ogni personaggio e sappia qualcosa di più di ciascuno dei personaggi. So in fact we read, going on with the reading, things about the characters, and we somehow would like to tell them what we know about something from the others. And sometimes you get this impression because obviously they all get into our heart.
Yes.
That's another element of the story. It's impossible to hate any one of them because they're all somehow dear to our heart. Maybe because of the first person you use. Usando la prima persona tutti ci sono molto cari questi personaggi, a volte ci viene voglia di dire loro quello che già sappiamo da parte di altri personaggi che abbiamo letto. Questo è un altro elemento del romanzo. In fact, even people who have done bad things mm-hmm. are not hateful for the reader.
Okay, that's really good news, because that means I think that the story goes deep, because I truly believe with all my heart that deep down everyone is noble. Like, we are only on the surface that we are bad, you know what I mean?
Yes.
So if you write a book where the characters are kind of conspicable or pathetic, it means you are only scratching the surface of the characters. But if you go a little bit deeper, you get the understanding. And I think this is one of the big reasons that we like to read books, mm-hmm. to go under the surface mm-hmm. and really get to know the characters and have the understanding mm-hmm. of what makes people do what they do and behave the way they behave.
Sì, mi fa piacere sentire questo perché la storia vuol dire che va in profondità. Io sono fortemente convinta che ciascuno di noi sotto la superficie sia nobile e che solo in superficie è debole, crudele, cattivo, patetico, insomma. E anche quando si legge questo libro basta andare un po' più in profondità per capire qual è la vera essenza degli esseri umani che lo popolano, e questo secondo me è importante. Anche lo scopo, a mio avviso, della letteratura, o almeno di quella che io amo di più, cioè quella di andare sotto la superficie per capire veramente perché le persone, gli esseri umani agiscono come agiscono, e per capire quello che sentono. The last question is about the kind of survey, photograph of a small society that you make. You yourself live in a small village. How much of your understanding of a small community is in this book? Quanto c'è della comunità piccola del villaggio dove vive lei stessa in Islanda in questo libro?
I am very fond of the small community where people look after one another. It's kind of a natural thing to do when you have a small village because you are so close to people. You cannot pretend that you don't notice what's going on. You cannot pretend like you don't know kind of everything about everyone. And I know that some people see it as intrusive and people being nosy. And but I have always experienced it as concern and, you know, looking out for one another. Mm-hmm. And I think that that's really how we are in our genes programmed to live. But in a big city, it's not so simple. Mm-hmm. It, you can get into trouble if you start meddling with the neighbors.
Well, you can do in big houses where there are many flats, and then sometimes you create a small community of that kind. It's another.
Exactly, you create a village within the city.
Yes,
that's true.
Yes, it happens. le ho chiesto appunto, come avete sentito, quanto la sua comunità e il suo villaggio abbia influenzato la scrittura. E credo molto, perché ha risposto: sono una grande fan delle piccole comunità dove ciascuno si occupa degli altri e ci si assiste a vicenda, e dove è impossibile fingere di non sapere cosa sta succedendo o di non sapere tutto di tutti. So che qualcuno lo considera invece una sensazione intrusiva, soffocante, un'invadenza. Io però trovo che la preoccupazione che si crea nelle piccole comunità e la cura reciproca sia qualcosa per cui noi siamo geneticamente programmati. Sarebbe così che dovremmo probabilmente tutti vivere, che un tempo vivevamo quasi tutti in città, ovviamente molto più complicato, e allora dicevamo a volte si creano dei piccoli villaggi dentro la città che possono essere il condominio, il quartiere e così via, e quando funziona ovviamente la sensazione è un po' simile. Thank you very much for having been with us.
And thank you for inviting me. Grazie.
Grazie davvero allora a Gudrun Eva Miner-Vudotti, Metodi per sopravvivere, Iperborea Edizioni, un bellissimo libro che ci porta insomma non solo in Islanda, ma ci porta soprattutto all'interno dell'animo umano e di una comunità che in qualche modo appunto si occupa dei propri membri con grande cura e attenzione. Thanks and have a good journey back. Bye bye.
Ciao.
Ciao.
Lay your burden down. Look to the sky, it is raining. Open your mouth and swallow the sun, shrouded in clouds like my love for you, shrouded in thunder clouds like my dreams.
Sky. Sometimes Secondo argomento della prima parte di Cult, ce ne andiamo a Parma, protagonista Felice Casorati, insomma un nome che certamente non ci giunge nuovo, ma nuovo è l'appuntamento di cui ci parla Tiziana Ricci che ci ha appena raggiunti. Ciao!
Buongiorno Ira, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Sì, Felice Casorati, il concerto della pittura. Lui era un grande amante della musica e qui si è voluto, diciamo, nel percorso sottolineare questa sua passione. Felice Casorati, nato a Novara nel 1883, scomparso a Torino nel 63, e questa mostra è un itinerario dagli anni dell'esordio, dai primi del Novecento, fino agli anni 60. Quindi si vede la sua opera nella completezza, possiamo dire. Ci sono opere importantissime come il ritratto della sorella Elvira, che ha segnato la sua partecipazione alla Biennale di Venezia nel 1907 e praticamente il suo esordio. Poi ci sono opere importantissime come Le ereditiere, Le signorine del 1912, un quadro enigmatico e estremamente affascinante, Le sorelle. Poi c'è Silvana Cenni del 22, che è un esplicito omaggio a Piero della Francesca. Poi c'è tutto una sala dedicata ai nudi, che devo dire è una cosa strepitosa, perché il suo modo di dipingere i nudi, spesso di schiena eccetera, è veramente stupendo, no? Cosa ha dichiarato? Vorrei fissare sulla tela le anime statiche e ferme, le cose mute e immobili, pensieri profondi. E questo è importantissimo, perché quando si va a vedere questa mostra ci si rende conto benissimo che si tratta di una pittura da meditazione estremamente affascinante. E ecco, quello che c'è da dire è che sono un centinaio di opere che percorrono tutta la sua carriera, tutta la sua ricerca creativa. Forse il neo è l'allestimento. È che a volte, insomma, succede, le opere sono stupende, ci sono dei veri capolavori, ma l'allestimento è un po' deludente, perché insomma le opere sono state messe una dietro l'altra così in modo cronologico, ma le opere di Casorati forse richiedevano un'atmosfera scura che ne esaltasse i colori e la forza espressiva, no? Ecco, questo è mancato, perché una mostra non è solo una cosa, una presentazione, come dire, didascalica, didattica, è anche spettacolo, quindi un tocco più creativo, più scenografico anche. Questo è mancato, devo dire, ed è un peccato, perché le opere sono meravigliose. Giorgina Bertolino ha curato la mostra, lei ha curato anche il catalogo generale di Felice Casorati insieme a Francesco Poli, e ci ha messo ben 7 anni di lavoro, cioè quindi una grande appassionata. E io in mostra l'ho incontrata.
Una mostra antologica che inizia da un dipinto del 1907, il dipinto con cui Casorati è stato ammesso alla Biennale di Venezia di quell'anno.
Che è il ritratto di sua sorella.
Che è il ritratto di sua sorella, che però lui chiama ritratto di signora, perché la rende molto elegante, molto altera, quasi una nobildonna, no? Mentre invece i Casorati sono borghesi. E finisce la mostra con una natura morta del 1960, quindi l'intero arco della pittura. È poi una mostra importante, perché in effetti raccoglie 80 opere, nella maggior parte dei casi provenienti da collezioni museali importanti italiane e da collezioni prestigiose private.
Senta, qui siamo davanti a uno dei quadri più anche enigmatici, mi viene da dire, che è Le signorine, un quadro del 1912, dove vediamo ritratte queste donne con delle espressioni completamente diverse di dolore, di perplessità, una addirittura ride.
Quella che ride si chiama Gioconda, infatti. Le signorine sono 4, e quando Casorati le dipinge le descrive in una lettera alla sua confidente, che si chiama Tersilla, che lui chiama gentile amica, e dice: sono 4 simboli, 4 figure con le loro cose. E nel dipinto, ai piedi di queste 4 figure allegoriche, stanno degli oggetti, ma soprattutto stanno i cartigli su cui apprendiamo, conosciamo i loro nomi propri, che fanno parte di quel simbolo. Quindi la prima si chiama Dolores ed è vestita tutta di scuro e ha le mani appunto al viso, la seconda si chiama Violante, è una figura più malinconica, di giovane malinconica, la terza al centro è Bianca, la purezza, un corpo nudo di adolescente ancora molto acerbo, e l'ultima è appunto vestita di rosso e si chiama Gioconda, perché è una donna realizzata, no? È un po' più grande delle altre e probabilmente... E
potrebbe essere anche un'unica donna in vari momenti.
Eh sì, perché dice bene, perché uno dei temi di questi anni è proprio il ciclo dell'età della donna, quindi lui quando inizia a dipingere, dipinge le vecchie, le bambine, e poi inizia con le adolescenti e quindi la giovinezza.
In questo primo periodo vediamo spesso delle donne che diventano una sorta di manichini, non in questo caso ma insomma in altri dipinti.
Sì, appena dopo, dopo appunto il periodo dei primi anni 10, il trasferimento a Torino, nel 1919 dipinge per esempio Marianna Delisi, che è una figura immaginaria seduta al centro dello studio, dell'atelier del pittore, ed è una figura che ha ragione, sembra un manichino.
Oppure, lo avvicina un po' al realismo magico.
Sì, un po' prima, forse prima un po' al tema, no, della metafisica, la musa inquietante, il manichino de Chirichiano, e poi appunto il realismo magico un po' dopo, forse riguarda più quella parte di pittura.
I nudi,
sì, ma anche più verso appunto la metà degli anni venti.
Volevo fermarmi un attimo sui nudi perché io li trovo meravigliosi.
Certo.
Cioè questo stile, no? Questa
sì.
Sua cifra,
sì.
Rende queste rotondità,
certo.
Che sembrano carnali.
Sì. Sì, sono da un punto di vista anche anatomico molto puri, perfetti, sono involucri, no? Di un corpo, di carne. È molto anche importante però vedere le posizioni, no? Certe volte sono di schiena, seduti in modo quasi da formare una virgola, una sorta di arabesco, quindi il nudo è importantissimo, il nudo è la pittura, no? Perché è la modella e quindi un...
Ma tra l'altro vediamo spesso che lui associa il nudo al personaggio vestito.
Certo, l'abbiamo visto
perché
due volte.
E
sì, è una tradizione della pittura antica che in lui diventa proprio un modo per accostare due, il liscio e la piega, no? Il corpo, la pelle, il tessuto. Sono anche sensazioni proprio, cioè ci danno una sensazione anche che possiamo decifrare, quasi tattile, no? E nello stesso tempo sono due condizioni esistenziali. Infatti lo abbiamo visto in mostra nelle due sorelle, che si intitola anche Libro aperto e Libro chiuso. E in queste le due sorelle sono una nuda e l'altra vestita. Quella nuda è accanto a un libro aperto, quella vestita a un libro chiuso. E quindi anche qui una sorta di allegoria, no? L'associazione di un libro aperto, quindi della conoscenza, che è la nudità, la semplicità della nostra esistenza, del nostro essere al mondo, e poi invece l'habitus, come dire, la nostra vita sociale, no? La nostra vita culturale, le nostre abitudini nel bene e nel male.
Senta, come lo definirebbe Casorati? Perché oltretutto fa anche un'evoluzione nel suo stile, no? Nella sua ricerca, per cui è difficile, cambia molto.
Però io lo definirei coerente, riflessivo, una pittura da meditazione, direi, sia da un punto di vista così dei concetti, dei pensieri, che dei sentimenti.
Anche coerente... nell'ultima parte?
Sì,
so
sì.
Che lei ci teneva, no?
Sì, sì.
Quest'ultima parte.
Molto, molto, sì.
Non sono gli
sì.
Anni 30?
30, 40, 40, 50, 60. Sì, io l'ho studiato tanto dall'inizio alla fine e vedo una coerenza, anche se poi magari cambiano i modi, perché cambia anche l'arte intorno, no? Gli anni 20 sono gli anni in cui appunto si replica anche la pittura antica, quindi la pittura su tavola, a tempera, poi invece negli anni 30 tutto si come dire, si mobilita, no? prende un po' di luce, un po' di colore, un po' di, esce dal chiuso e quindi diventa una pittura molto più morbida.
Ci sono spesso queste figure diafane.
Certo, e per esempio la figura dell'adolescente è proprio una figura maschile o femminile che attraversa un po' tutta la pittura di Casorati, da Bianca che abbiamo visto.
Ecco, allora, una mostra stupenda, devo dirlo. Manca l'allestimento, come vi dicevo prima, ed è un peccato perché le opere sarebbero valorizzate. Allora, Felice Casorati alla Fondazione Magnani Rocca, che si trova a Mammiano di Traversetolo. Quando siete a Parma andate ancora per mezz'oretta nei campi, ma è un posto stupendo e la mostra dura fino ai primi di luglio. È aperto anche sabato e domenica.
Grazie Tiziana Ricci, allora
ciao.
Pubblicità e fra poco torniamo con la seconda parte di Cult.
Streets passing by, underneath stormy skies, neon signs in the night, red and blue.
Bentornati, seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30. Adesso andiamo, almeno idealmente, anche perché comincia fra pochi giorni, dal 22 al 26 marzo, alla Biennale Democrazia. Un appuntamento, quello del 2023, che riflette proprio sulla democrazia. Il titolo di quest'anno è Ai confini della libertà, più di 100 incontri, 220 ospiti e moderatori italiani e internazionali in 17 sedi. Poi ci faremo anche raccontare quali sono le sedi in questione, tra gli ospiti, insomma, tanti nomi che conoscete. La giornata inaugurale prevede uno spettacolo vero e proprio sulla figura del giudice. Poi del resto invece ne parliamo con Lucilla Moliterno, che è collegata con noi. Benvenuta, buongiorno.
Buongiorno, bentrovati.
Allora, dicevamo del tema di quest'anno, Ai confini della libertà, cosa vuol dire?
Sì, esatto, quest'anno vi portiamo ai confini della libertà. Questo significa che vogliamo tornare a riflettere su uno dei temi cardine della politica e della democrazia, ovvero sul rapporto che c'è fra democrazia e libertà, che è proprio un valore che, insieme all'eguaglianza, costituisce il fondamento stesso della democrazia. Ci è sembrato un tema importante dopo gli anni della pandemia, che ci hanno, insomma, hanno portato tutti noi delle limitazioni della libertà, e anche un po' per il contesto internazionale, quindi la dimensione geopolitica, la guerra in corso in Ucraina, quindi le privazioni di libertà provocate dai conflitti. Questi sono un po' gli eventi che ci hanno portato a decidere di tornare su uno di questi temi veramente base della riflessione politica.
Mm-hmm. Ci sono quattro percorsi tematici, giusto?
Esattamente, la manifestazione si articola a partire da quattro itinerari che ci aiutano, quattro prospettive che ci aiutano a riflettere sui grandi temi che riguardano la libertà. Innanzitutto le richieste di diritti civili, i diritti di libertà appunto, secondariamente la dimensione geopolitica, un itinerario in particolare è poi dedicato alla libertà di espressione, che è un diritto centrale per una democrazia che sia davvero sostanza e non solo apparenza. Infine un quarto filone tematico è dedicato all'arte, al cinema, alla letteratura, cioè al modo in cui immaginiamo e raccontiamo la libertà. Inoltre ci fa piacere ricordare che abbiamo quest'anno una serie di appuntamenti anche sul e in carcere, temi appunto ai quali teniamo in questa edizione dedicata alla libertà.
Sì, certo, infatti, tra l'altro un altro elemento di questa ottava edizione, io una cosa non ho detto importantissima, insomma, che per chi non è mai sentito parlare, la Biennale Democrazia è giunta all'ottava edizione, si svolge a Torino, perché altrimenti è chiaro che mancava un pezzo.
È una manifestazione della città di Torino, organizzata dalla Fondazione per la Cultura e voluta da Gustavo Zagrebeschi, che è il nostro presidente.
Il vostro presidente. E invece c'è come sempre una immagine che rappresenta l'edizione di quest'anno, stavolta firmata da Federica Landi.
Sì, Federica Landi. Federica Landi ci ha appunto regalato questa immagine, Red Square, che fa parte di una serie fotografica Spectrum che intende un po' indagare il rapporto tra l'umanità, la nostra percezione e la tecnologia. Insomma, abbiamo questo quadrato che si staglia su un panorama marino che ci può sembrare qualsiasi cosa, un'astronave. Non si sa che in realtà è il tetto di una torretta di salvataggio che è stato divelto dal vento, insomma è stato portato via e che la nostra percezione, la nostra libera percezione trasforma in qualcos'altro.
Ecco, come da tradizione la Biennale Democrazia mescola i linguaggi, non ci sono solo incontri, conversazioni, ma appunto come abbiamo detto in apertura anche spettacoli, danza, insomma molte altre cose, già nella giornata inaugurale.
Nella giornata inaugurale sì, insomma non possiamo sbilanciarci troppo, ma non possiamo dire troppo, sarà una sorpresa, ma avremo delle azioni urbane collettive curate da Torino Danza che sono a conclusione di un percorso formativo voluto appunto da Biennale Democrazia con Torino Danza, che animeranno le nostre piazze e accompagneranno il pubblico all'inaugurazione. Ci è sembrato importante, soprattutto con i giovani che più di tutti hanno sofferto insomma le limitazioni del lockdown, esprimere anche la libertà dei corpi.
Sì, e poi appunto raccontavamo che proprio la giornata inaugurale si chiude, no, con lo spettacolo di e con Giancarlo De Cataldo.
Esattamente. Nel nostro programma principale sono grandi lezioni, dialoghi, ma anche momenti di alleggerimento, così da sempre. Questi momenti vanno dalle letture recitate, ai podcast, alla musica rap e agli spettacoli teatrali. Ne abbiamo diversi nel palinsesto. Il giorno dell'inaugurazione, mercoledì 22, vi aspettiamo alle 21 alle OGR, appunto per il giorno del giudizio, uno spettacolo di e con Giancarlo De Cataldo che riflette sulla figura del giudice.
Allora, sono molti anche gli ospiti internazionali, da Stefan Grünbach a Savietta Bea, Isabella Ferraras, Jean-François Bayard, Mikhail Minakov, insomma sono veramente tanti.
Tantissimi.
Vi suggeriamo di consultare il programma e tanti anche i luoghi, perché ci sono i grandi palazzi di Torino, ci sono i teatri, ma ci sono, come avete sentito, anche luoghi che non fanno parte del normale circuito culturale, diciamo, di una città, ma che sono significativi per il tema dell'edizione. Quindi ricordiamo dove troviamo tutti i dettagli in rete.
Allora, trovate tutti i dettagli sui nostri canali social, Instagram e Facebook, e sul nostro sito biennaledemocrazia.it.
Grazie davvero, grazie per essere stata con noi a Lucilla Moliterno. Buona Biennale della Democrazia dal 22 al 26 a Torino. A presto.
Arrivederci.
The sheriff disappeared. He drove in a doomed Corvette. Helen was in the passenger seat eating melon and spitting out the seeds, feeling happy to be alone but still turning a saxophone. It's cold as stone, kind of like ooh, ooh, ooh. Ooh, ooh, ooh. She said this is what the apocalypse will look like. Will sound like, but it'll be loud as a mushroom cloud. It'll sound like fire.
E ringrazio il nostro fedele ascoltatore Sergio, che mi ricorda che i nomi femminili, i cognomi femminili islandesi spesso finiscono in dottir, perché dottir vuol dire figlia. Sì, non ho fatto in tempo a dirlo, ma ti giuro Sergio, lo sapevo, è la stessa radice di dotter, tocht, insomma possiamo scegliere varie lingue in cui lo si mette. Comunque insomma, giusto ripeterlo, parliamo ovviamente di Gudrun Efa Minervu Dottir, che ci ha presentato, venendo qui in studio in diretta dopo il Festival Iborea Reali di Iperborea, il suo nuovo libro Metodi per sopravvivere. Andiamo invece, sempre qui a Calt, il quotidiano culturale di Radio Popolare, al FOG Performing Arts Festival a Triennale Milano, che prosegue a sprombattuto, lungo festival che va avanti fino a maggio, sempre pieno di cose interessanti e che altrove non si vedono. È il caso di Bad Dante, Bad English, Bad Opera, un progetto firmato Sprea Fico Ecli e Matteo Fargion, insomma nomi che abbiamo già avuto occasione di pronunciare in passato, artisti di grande non solo talento e capacità sperimentativa, ma anche di grande senso dell'umorismo. Credo sia d'accordo Andrea Sprea Fico, che è collegato con noi. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, l'umorismo è importante, vero? Talvolta.
Sì, 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 decisamente. No.
Forse sempre, alla fine, cioè forse bisognerebbe tenerlo sempre presente, no? Perché in questo caso parliamo di una sperimentazione che incrocia diversi linguaggi, no? Dalla musica a tutta una serie della parola, insomma, del linguaggio del corpo, per immaginare e ricostruire a modo loro, a modo proprio, il viaggio di Dante.
Sì, beh, non tutto il viaggio, poi
per fortuna,
solo...
Sì, per fortuna, infatti, una parte, diciamo
solo,
così.
Solo l'antipurgatorio, ecco. Cioè, i nove canti del purgatorio, e, sì, che abbiamo rimesso in scena traducendoli io in un inglese da stranieri e poi facendolo cantare invece degli inglesi madrelingua. Uh-huh. E quindi sì, in questo ovviamente sì, ci siamo divertiti già solo in questo processo molto, molto semplice. L'idea era partita proprio dall'idea dell'inglese internazionale, che è una sorta di volgare.
E certo.
Contemporaneo, una lingua non codificata, ma
quello che avrebbe voluto essere l'esperanto e non è mai diventato, insomma, cioè quell'inglese.
Esatto.
No? Ecco, quindi l'idea è di riportare a una funzione anche popolare, lo possiamo dire, a Radio Popolare, la commedia, no?
Assolutamente, sì.
Ecco.
Sì, sì.
Allora, il tipo di lavoro che avete fatto, però, visto che avete unito appunto diverse esperienze artistiche per costruire lo spettacolo, qual è stato?
Semplicemente io mi ci, per tornare all'idea dell'umorismo, ci siamo divertiti un po' con l'antipurgatorio. Io traducevo in un inglese un po' non solo sbagliato grammaticalmente, non è che gli errori siano enormi, ma comunque si tratta di un inglese non convenzionale per un orecchio inglese. È il tipo di inglese che gli inglesi sono obbligati a sentire ogni volta che parlano con degli stranieri. Quindi io mi sono messo a tradurre questo testo, poi passavo i miei testi a Matteo che li traduceva in musica per un trio d'archi e quattro cantanti.
Ecco, per cui noi in scena vedremo il trio d'archi, se non sbaglio, no? Sul background della scena. E quindi
sì.
Perché l'immagine è quella, poi naturalmente lo spettacolo è credo per la prima volta in Italia, no?
Sì, è per la prima volta.
Prima italiana, ecco, infatti.
Sì.
I cantanti ovviamente sono invece sulla parte anteriore della scena, e quindi attraverso questa trasposizione in questo nuovo volgare percorriamo questi nove canti. Si è concentrato sul purgatorio, Andrea Spereafico, per un motivo, sull'antepurgatorio per un motivo preciso?
Beh sì, perché l'antipurgatorio, il purgatorio perché è trattato meno, mi incuriosiva.
Ah, ecco.
È un po' più, potremmo dire, un po' più casual.
Sì. Meno gravato di aspettative.
Meno gravato di aspettative, esatto. Anche ha avuto meno attenzione nel mondo delle arti. E l'antipurgatorio è, secondo me, la parte più bella del purgatorio, perché è questo limbo, se posso usare un termine, che in realtà appartiene a un'altra cantica. È questo spazio iniziale dove le anime aspettano di entrare a questa scuola severissima del purgatorio, dove imparano cosa è giusto e cosa è sbagliato, e lì invece sono questi nove canti, un po' di attesa, di nostalgia per la vita precedente, di attesa per qualcosa che poi sarà un'altra attesa, perché nell'antipurgatorio si attende di entrare in purgatorio, dove poi si attende di entrare in paradiso. E nel periodo della pandemia ovviamente ci siamo sentiti, mi sembrava un soggetto, come dire, ricco.
Sì.
Eravamo tutti in una situazione molto,
sì,
molto simile, cioè ci sembra, prima era ovviamente meglio, sarebbe stato dopo, e ancora adesso che ci siamo, non è che sia tutto meraviglioso, finalmente siamo usciti, siamo di nuovo in questa situazione di comunque, insomma,
no,
di,
anzi
di
siamo usciti,
che è una situazione esistenziale eterna, non ne usciremo mai dalla transizione.
Non ne siamo usciti migliori, certamente no, come si sperava. Allora, almeno non certamente non tutti. Ultima domanda, Andrea Spereafico, che è un cittadino del mondo, insomma, ha una formazione cosmopolita e, se non sbaglio, è un professore associato, no, alla Bergen School of Architecture, quindi frequenta il Nord Europa spesso e volentieri. Oggi abbiamo una puntata molto...
vivo in Norvegia.
Ah, no, non sapevo se si alternava fra Italia e Norvegia, come fanno molti nostri talenti. Meglio ancora, è una puntata molto, molto nord europea questa. Abbiamo avuto appunto una famosa scrittrice islandese qui in studio, e adesso possiamo parlare con Andrea Spereafico anche della relazione fra una sua formazione, che è anche una formazione di artista negli spazi pubblici, che ha molto a che fare anche con lo spazio intorno. Adesso, a parte lo spettacolo, ci racconta qualcosa di quello che insegna a Bergen e del tipo di contesto in cui lo fa?
Sì, dunque, io a Bergen insegno a scuola di architettura, ma all'interno del programma di arte, e il mio campo di insegnamento è proprio quello, a me piace dire agli studenti, di insegno le persone, perché in architettura comunque, oltre agli spazi, bisogna gestire le persone, per cui in genere facciamo dei corsi in cui cerchiamo di capire come l'attività individuale, l'attività individuale ha un impatto sullo spazio pubblico,
sì.
Quindi come i negozianti definiscono un quartiere, abbiamo fatto un corso sul genitor, adesso mi viene a parlare italiano, tipo il bidello, no? C'è un altro termine.
Sì, sì.
Comunque,
sì,
come
il guardiano. Come
spazi, il guardiano, esatto. Come il guardiano definisce, impatta uno spazio pubblico, ma i suoi propri spazi. Come, oppure, cosa abbiamo fatto quest'anno? L'anno scorso abbiamo fatto i balconi. Ah, quest'anno ho fatto un corso sui garage, perché sono... I garage sono degli spazi molto banali,
sì, che dicono moltissimo però delle persone.
Ma poi però quello che ma soprattutto le persone ci fanno una quantità di cose inimmaginabili, dal legale all'illegale.
Dagli omicidi, dagli omicidi esatto. fino alle riparazioni, certo. Molto interessante, insomma sapevo che ci avrebbe detto, sarebbe bello averla ospite un'altra volta per parlarne più per esteso, insomma, anche di questo suo lavoro. Per il momento raccomandiamo ai nostri ascoltatori di venire a vedere allora Bad Dante,
sì, sì,
Bad English, Bad
Dante,
Opera.
Bad English, Bad Opera, Purgatorio 1-9, sono 90 minuti di musica, penso sia godevole, è uno spettacolo comunque leggero, entertaining.
Sì,
umoristico.
Però anche molto originale, altrimenti non sarebbe a Fog, quindi Spreafico Ekli, il nome della compagnia con sede in Norvegia che Andrea Spreafico ha fondato, Matteo Fargion, che a sua volta abbiamo avuto tante volte ospite, arriva anche dalla Gran Bretagna, fra le sue molte patrie, 22-23 marzo, ore 19:30. Grazie per essere stato con noi, buon lavoro.
Grazie a voi.
A presto.
Thicker skin, this pain keeps getting in. Tell me what to do, 'cause I've always listened to you. And I'm here at your door, and I've been here before. Tell me what to do, 'cause nothing works without you. Oh.
Ed eccoci alla rubrica di musica classica come ogni lunedì con Giuseppe Califano, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao Ira.
Ciao.
Allora, questa settimana come sempre tanti appuntamenti, ma abbiamo anche tanti pianisti e quindi iniziamo con questa sera, siamo al Teatro alla Scala alle 20 per il ciclo dei grandi pianisti e arriva Jan Lisiecki, che è un pianista che conosciamo bene, già tredicenne invitato al Festival Chopin di Varsavia, quindi insomma uno chopiniano assolutamente da sempre di riferimento e naturalmente proporrà alla Scala un programma tutto incentrato su Chopin. Iniziamo con gli studi Opera 10, tutta la serie dei 12 studi e poi una serie di circa 10 notturni, tutti insomma scelti nel percorso che Chopin ha dedicato a questa forma musicale e quindi questa sera alle 20 in Scala, appuntamento con Lisiecki. Ma dicevamo ce ne sono altri di pianisti e domani sera in conservatorio in Sala Verdi ritroviamo un anche qui un pianista che è Konrad Tao, che lui è anche compositore e violinista ed è assolutamente osannato in America per la sua originalità anche nella proposta dei programmi che spesso sono crossover e quindi al quartetto, siamo alla Società del Quartetto, martedì 20:30 ci proporrà un programma che inizia con delle sue improvvisazioni, anche questa è una cosa molto curiosa, e poi Bach, Schumann, Ravel, quindi assolutamente un repertorio che conosciamo benissimo, classico. E però poi c'è Jason Eckhardt, un compositore che ha un passato addirittura nel heavy metal, che ha dedicato un brano a Konrad Tao e ce lo eseguirà. Sempre una pianista italianissima e bravissima è invece Mariangela Vaccatello e la ritroviamo mercoledì 20:45 sempre in conservatorio in Sala Verdi per la Società dei Concerti, con questa volta però in una formazione di musica da camera affiancata dal Quartetto Prometeo con un programma di raro ascolto e quindi insomma un motivo in più per correre in Sala Verdi, il quintetto numero 2 e la maggiore di Dvorak e il quartetto in re minore di Hugo Wolf, compositore veramente che conosciamo quasi esclusivamente per il repertorio lideristico. Ci sono poi le stagioni sinfoniche, quella al Teatro Dal Verme con i pomeriggi musicali, c'è Julian Racklin che è sia sul podio sia in veste di solista con il concerto per violino e orchestra numero 2 di Mendelssohn, quello assolutamente celeberrimo, e la sinfonia numero 7 di Beethoven conclude il programma con i due consueti appuntamenti giovedì alle 20 e sabato alle 17, mentre in auditorium con la sinfonica troviamo il ritorno di Giuseppe Grazioli, che ha avuto insomma un rapporto lungo anni con la sinfonica, ha registrato anche tutta l'opera omnia di Nino Rota, insomma, e quindi è assolutamente un passato che ritorna, e c'è tutto un programma dedicato a Strauss e tutto il repertorio dell'operetta di Lear, ma anche una chicca che è la Sinfonia Opera 40 di Korngold, che è insomma un compositore di cui abbiamo ascoltato settimana scorsa o forse un paio di settimane fa al concerto per violino, e qui c'è una sinfonia che possiamo ascoltare, un compositore un po' da riscoprire, e gli appuntamenti sono quelli di venerdì alle 20 e domenica alle 16, e vi dico anche al volo che domenica ci sarà anche la Passione secondo Giovanni, siamo alla Chiesa Cristiana Protestante, quella che è in via Marco De Marchi, la Mailander Cantorei ci regala appunto con i solisti la Passione di Bach e la Passione secondo Giovanni, tutti sono guidati da Davide Pozzi, quindi una bella occasione in questo periodo prepasquale.
Grazie davvero a Giuseppe Califano, buona settimana in musica, risentirci.
Ciao a tutti.
E allora noi siamo arrivati alla fine di Cult. Il tempo di ricordarvi che alle 21.30 stasera al Cinema Mexico di Milano sarà proiettato Fiori di Baggio di Federico Rizzo. In sala ci sarà il regista con il cast a presentare il film. Un saluto da Ira Rubini, adesso le notizie di Radio Popolare. Noi torniamo domani alle 11.30 e questa sera con tutti quelli che hanno prenotato ci vediamo all'Elfo Puccini di Milano a partire dalle 20.30 per la serata Sogno o Son Elfo, che sarà trasmessa in diretta anche ovviamente da Radio Popolare. A risentirci.